Diamo il benvenuto a Francesco Cordio, regista, autore del documentario Roma Golpe Capitale, che in questi giorni viene trasmesso al cinema Farnese qui a Roma. Insomma, tutti quanti noi abbiamo visto le foto sui social di queste file lunghissime delle persone in attesa di entrare per vedere il film, segno questo dell'ottimo riscontro che la pellicola sta avendo nella nostra città.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, per fortuna per parlare con me non c'è la fila, ma noi francamente non ce l'aspettavamo neanche questo grande successo, lo speravamo, ma davvero la piazza Campo dei Fiori piena di persone che attende di vedere il film che abbiamo realizzato ci riempie di gioia e ci conferma che la storia di Ignazio Marino andava raccontata per bene, come abbiamo cercato di fare, come speriamo di aver fatto.
Allora Francesco, iniziamo con una domanda di per sé molto classica, ovvero come nasce l'esigenza di fare un film su Ignazio Marino, sindaco di Roma, e di ripercorrere quei mesi così travagliati, soprattutto nella seconda parte, per la nostra città?
Beh, intanto perché in quei mesi quello che passava, le informazioni che arrivavano erano sempre solamente da una parte sola e ho ritenuto opportuno invece restituire un po', dando la parola a lui e alle persone che hanno collaborato con lui, restituire quello che stava accadendo. Molto probabilmente i romani, anche chi non vive a Roma, in quei mesi erano un po' distratti o comunque sentivano le sirene di coloro che attaccavano per ogni cosa, ogni piesto spinto, anche per gli eventi atmosferici, attribuivano delle colpe a Ignazio Marino, che è diventato a un certo punto il bersaglio preferito di tutti, della stampa, ma non solo della stampa. E mi sembrava, anche vista la drammatica vicenda finale, insomma, di queste dimissioni anticipate da parte dei consiglieri del suo stesso partito, mi sembrava importante invece raccontare, restituire anche una dignità alla persona, all'uomo Ignazio Marino, che non dico politico perché appunto lui è stato un cittadino prestato alla politica, cioè rappresentava i cittadini romani così come sarebbe bello che fosse, insomma, che le persone prestano la loro professionalità, la loro competenza per un periodo alla politica, e questo stava cercando di fare lui.
Durante la trasmissione del film, una cosa che colpisce è appunto come il sindaco, l'allora sindaco Marino, venga esposto proprio a un fuoco incrociato, nemico, e questo possiamo anche immaginarcelo, ma anche amico. Come si è comportato appunto il PD, in particolar modo il PD romano, ma anche nazionale, con la vicenda Marino? Quali ragionamenti politici sono stati fatti a posteriori, prima di sacrificarlo in un certo senso all'altare della ragion di Stato?
Sì, è evidente che il PD romano e forse direi con una certa sicurezza quello nazionale decisero di staccare la spina a Ignazio Marino perché ritenevano che non rispondesse più alle logiche del partito, non rispondeva, possiamo proprio dirlo, alle lobby, agli interessi di varie fazioni e quindi non era più controllabile, non era controllato, era una scheggia impazzita, non rispondeva ai comandi, possiamo proprio dire così, e a maggior ragione che i 5 Stelle cominciavano ad avere a Roma una certa forza, diciamo, era quasi scontato che andare alle elezioni avrebbe portato a una vittoria di 5 Stelle, si è ipotizzato che farli vincere e governare Roma poteva poi essere per loro, diciamo, una vetrina dove esporre l'incapacità a governare e quindi poi vincere le elezioni politiche, quelle che sono state appena invece clamorosamente perse dal Partito Democratico. Quindi una visione molto miope e che guardava, diciamo, con speranza a un flop di Virginia Raggi o dei 5 Stelle a Roma per poter poi a livello nazionale essere il primo partito e sconfiggere i 5 Stelle.
Nel documentario ci sono alcune guide che appunto conducono lo spettatore, insomma, come un po' in senso virgiliano, attraverso la discesa agli inferi della politica e anche, insomma, a livello personale del sindaco, il declino politico del sindaco Marino. E sono delle voci che, insomma, rimangono impresse un po' per la capacità di giudizio, ognuno ovviamente dal suo punto di vista. Ad esempio, mi sono rimaste impresse Federica Angeli, insomma, la giornalista di Repubblica sotto scorta per i fatti di Ostia e, insomma, la malavita, aver denunciato la malavita ad Ostia, ma anche l'ex procuratore nazionale antimafia Giancarlo Caselli. Poi abbiamo Tonelli del blog Roma fa schifo. C'è stato un criterio di scelta per quanto riguarda queste voci narranti?
Sì, ho scelto delle figure, diciamo, piuttosto varie e distanti tra loro, ma che potessero aiutarmi a raccontare quello che è successo in quei 28 mesi. Quindi ciascuno dei protagonisti racconta un aspetto di Ignazio Marino. Poi c'è anche Ignazio Marino stesso che, anzi, riconosce anche alcuni dei suoi errori, perché non è che poi abbiamo fatto un film agiografico in cui si parla solo bene del suo operato, c'è anche questo aspetto e anche alcuni dei testimoni nel film lo sottolineano. Venendo alla scelta, Federica Angeli è colei che ha potuto raccontare meglio quali sono state le azioni di Ignazio Marino a Ostia, la famosa rottura del lungo muro e degli stabilimenti che occupavano la spiaggia, rendendola appunto una proprietà privata, è stata una delle cose che lei racconta meglio e che solo lei forse poteva raccontare così bene. E invece, per quanto riguarda l'ex procuratore Giancarlo Caselli, avevo sentito delle interviste a lui e avevo capito che conosceva bene Ignazio Marino e che lo aveva seguito seppur a distanza, quindi ho raccolto una sua testimonianza che poi nel film, proprio nella struttura del film, è diventata fondamentale perché accompagna appunto come un Virgilio lo spettatore durante tutto l'arco del film, elencando i piedi pestati, come dice lui, da Ignazio Marino, cioè fa proprio un elenco vero e proprio, non completo, come riconosce lui stesso, di tutti gli interessi che Ignazio Marino ha disturbato, ha toccato in questa città. Poi c'è Massimiliano Tonelli, che è uno dei fondatori di Roma fa schifo, diciamo, dei principali scrittori, giornalisti di Roma fa schifo, e che è blog che molti degli ascoltatori conosceranno, che non ha mai mancato di sottolineare in maniera dura anche l'operato di Ignazio Marino. Soprattutto nei primi mesi, da un certo punto in poi c'è stata una visione, hanno capito, o almeno probabilmente loro diranno è Marino che è cambiato, ma comunque anche il giudizio di Roma fa schifo nei confronti di Ignazio Marino è stato modificato ed è stato molto sostenuto, purtroppo solo alla fine. E poi c'è un altro giornalista e blogger che si chiama Francesco Luna, che ho scoperto, che ho conosciuto subito dopo la caduta di Ignazio Marino, per la verità, perché ho letto dei suoi articoli online che mi avevano molto colpito per la precisione, l'accuratezza e anche per la capacità di sintesi di quello che stava succedendo. Quindi il suo intervento mi è molto piaciuto e l'ho distribuito all'interno del film. E poi ci sono le testimonianze di alcune persone che hanno collaborato con Ignazio Marino. Questi Roberto Tricarico, che fu scelto da Marino come suo capo di gabinetto, e lo chiamò da Torino dove lo aveva conosciuto, e Francesca Danese, l'ex assessora al welfare della città, in cui racconta alcune delle cose che ha fatto con il suo assessorato, e infine Giovanni Caudo, l'assessore all'urbanistica, che con Marino operò e soprattutto fece delle scelte importanti per uno dei temi che poi è stato tra i più duri su cui lo scontro con il governo e con il CONI, Marino, secondo me, secondo la tesi che porto nel film, è poi caduto definitivamente, cioè quando Giovanni Caudo e Ignazio Marino sostenevano di realizzare il villaggio olimpico in una zona che è tra la Flaminia e la Salaria, dove ci sono delle cubature abbandonate, dove quindi si sarebbe potuto creare il nuovo villaggio olimpico, quando invece il CONI, Giovanni Malagò, Matteo Renzi e Montezemolo avrebbero voluto costruire il nuovo villaggio olimpico a Tor Vergata sui terreni di proprietà di Caltagirone.
E qui, tra l'altro, c'è un passaggio molto simpatico del documentario, simpatico per non dire tragicomico, in realtà, in cui lo stesso sindaco Marino dice: ma insomma, volete costruire 15.000 appartamenti, ma durante le Olimpiadi, come faranno gli atleti? Beh, gli viene risposto: gli atleti comunque hanno la scorta di polizia e carabinieri che li portano nelle strutture sportive ogni mattina, quindi hanno una corsia preferenziale e possono raggiungere velocemente gli impianti sportivi. E allora Marino fa notare che però finite le Olimpiadi tutte le famiglie, quindi 15.000 appartamenti, parliamo di, tradotto in persone saranno 30, 45.000, 50.000 persone, ogni mattina che andavano a lavorare non avrebbero avuto la scorta delle forze dell'ordine per recarsi per tutta la vita sul luogo di lavoro, e quindi sarebbero andati a intasare, diciamo, la capitale o quell'anello del raccordo, quel quadrante del raccordo anulare e tutte le vie limitrofe, con i problemi di traffico che già stanno uccidendo questa città. Senti Francesco, per quanto riguarda invece la figura proprio di Marino, possibile che lui, visto che toccava un certo tipo di interessi e anche di poteri, che adesso va molto di moda dire la parola poteri forti, no? E lui si è messo un po' contro tutti, possibile che non abbia avuto un po' una lucida visione degli interessi che andava a toccare e quindi della reazione che le sue azioni avrebbero scatenato?
Probabilmente non le ignorava, ma sapendo di essere circondato da consiglieri e assessori fidati del suo stesso partito, ha pensato di poter andare avanti senza rispondere a quelle consorterie e a quelle richieste e di poter essere tranquillo e lasciato libero di governare per 5 anni. Proprio quest'anno era il quinto, diciamo, e volendo il PD avrebbe potuto aspettare un pochino e magari poi dirglielo ora che non era il caso di continuare questa esperienza e passare a qualcun altro il governo della città. Questa interruzione drammatica, dura, improvvisa, non ha fatto bene alla città.
Francesco, uno dei passaggi che mi è rimasto impresso è sicuramente l'analisi di Federica Angeli per quanto riguarda i punti deboli della consigliatura di Marino, e lei, ovviamente da giornalista, ne individua uno in particolare, ovvero la mancata capacità di comunicazione con l'esterno delle cose fatte. Anche tu sei un comunicatore, comunque sei un regista e lavori per immagini, attraverso queste immagini comunichi, quindi anche tu ovviamente hai fatto della capacità di comunicare agli altri, sebbene tra parole e immagini, insomma, il centro della tua arte e anche del tuo lavoro. Quanto effettivamente c'è di vero di questa analisi della Angeli? Cioè, Ignazio Marino è stato davvero non in grado di comunicare nei mesi che è stato sindaco di Roma ciò che stava facendo e di coinvolgere la popolazione anche all'esterno delle mura del Campidoglio?
Ah, io sono d'accordo su questa tesi di Federica Angeli e devo dire che sono molto dispiaciuto perché io ebbi la fortuna di conoscere Ignazio Marino in realtà già nel 2010, quando mi chiamò, lui era un senatore, ed era presidente della commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, mi chiamò per andare a fare dei sopralluoghi con la telecamera al seguito all'interno dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari, che erano delle strutture orribili in cui rimanevano circa 1200 persone che nella vita avevano avuto la colpa di aver compiuto dei reati ed essere stati riconosciuti incapaci di intendere e di volere nel momento del reato, ma c'erano, a parte un piccolissimo numero di omicidi, assassini, eccetera, tante persone che avevano magari fatto un piccolo furto o avevano risposto male a un pubblico ufficiale, eccetera. Quindi ci fu una battaglia importante del Senato, e questa battaglia era, diciamo, a questa battaglia era a capo Ignazio Marino, e io ho avuto modo di poter osservare e valutare il suo operato da politico. Quindi, quando poi è diventato sindaco, qualche volta sono andato anche a trovarlo e a cercare di capire cosa stava succedendo. E più volte gli ho fatto notare che fuori dal palazzo non arrivavano le notizie di quello che stava succedendo e che forse era il caso di far sapere cosa accadeva. E magari pensare anche a un momento in cui una volta a settimana, una volta ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, lui stesso raccontasse ai cittadini romani quello che accadeva. Eravamo arrivati anche a ideare una pillola quotidiana in cui questo potesse accadere, ma il guru della comunicazione del Campidoglio disse: no, non va bene, questa cosa non si può fare perché il rischio è che poi si annuncino le cose da fare, invece dobbiamo solo pensare a lavorare. E a che questa cosa la trovai sbagliata, perché comunque invece le cose fatte vanno dette, altrimenti poi ce ne rendiamo conto oggi quando inaugurano cose che lui stesso aveva avviato.
Pur non essendo un analista politico, comunque da regista, questo documentario tocca dei temi che sicuramente politici sono. E allora ti chiedo, a tuo giudizio, come mai, pur avendo l'attuale sindaco di Roma una, diciamo, presa in giro mediatica attraverso i meme su Facebook, WhatsApp, la neve, le buche di Roma, no? E quindi i semiasse che si spaccano, eccetera, eccetera. Però in realtà siamo ben lontani da quel fuoco incrociato di cui accennavo prima, che investì a suo tempo Ignazio Marino. Sì, c'è sempre la parte di opposizione politica, presa in giro di legge, eccetera, eccetera, però sicuramente siamo ben lontani da quella forza dirompente che voleva scalzare Marino. Secondo te, qual è la differenza sostanziale, pur perdurando un malcontento, perché comunque anche i sondaggi dimostrano che i cittadini non sono molto, molto contenti, eppure siamo ben lontani, ripeto, da quella forza che voleva a tutti i costi buttare giù Marino. Ma qual è quindi la differenza tra questi due momenti storici e politici?
Beh, torniamo al tema di prima. Marino aveva tutti contro, anche quelli del suo partito. Virginia Raggi questo non ce l'ha, e devo dire che il PD non sta facendo la stessa opposizione che ha fatto a Marino. Questa è la cosa più clamorosa. Cioè, il Partito Democratico in Campidoglio sta facendo un'opposizione più morbida di quella che faceva al proprio sindaco, e questo credo che possa già spiegare molto. Nessuno dice: Virginia, dimettiti per le buche, nessuno dice: Virginia, dimettiti perché c'è stato l'acquazzone e quindi si è allagata la città. A Marino questo non veniva perdonato.
Francesco, siamo arrivati alle battute finali di questa intervista, pur ovviamente tu non avendo una palla di vetro, ma da cittadino romano come me e come una parte delle persone che sicuramente in questo momento ci staranno sentendo, come vedi il futuro della città da qui a qualche anno? Che sviluppi prevedi per Roma?
E diciamo che se non succede qualcosa di importante, la città diventerà un disastro. Insomma, e quando dico una cosa importante, intendo dire che probabilmente l'unica ricetta per questa città è non rispondere più alla politica e quindi avere un sindaco che non sia un politico, ma un tecnico, e quindi probabilmente un commissario che possa recuperare la città. Un commissario che lavori per 5, se non 10 anni e che faccia ripartire la città senza rispondere ad alcun interesse dei politici, dei partiti politici.
Sì, beh, la vediamo piuttosto dura, insomma, che la politica sia disposta a fare un passo indietro e a mollare la presa su Roma, visto che poi ci sono diversi interessi, non più a questo punto a livello locale, ma si fondono con interessi a livello nazionale, essendo la capitale d'Italia. Per il momento, comunque, noi suggeriamo, se abbiamo incuriosito chi ci sta ascoltando, lunedì prossimo al cinema Farnese alle 20:30 c'è la proiezione di Roma Golpe Capitale, e quindi l'appuntamento per chi si fosse incuriosito è appunto al cinema.
Sì, consigliamo di prenotare, se possibile, mandando un'email all'indirizzo golpecapitale@gmail.com, perché così almeno vi potranno riservare dei posti, che poi potete ritirare il biglietto direttamente al cinema, però almeno rientrate sicuramente. La fila si fa in ogni caso, perché per fortuna sono tantissimi gli spettatori, ma almeno vi assicurate un posto in sala.
Beh, meglio così, perché vuol dire che c'è almeno un interesse civico ancora vivo in parte della popolazione, speriamo gran parte della popolazione romana. Per il momento ti ringraziamo per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, buon fine settimana.